al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Oggi è mercoledì 18 febbraio 2009. Un saluto a Roberta Maccaroni in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Nella trasmissione di oggi parliamo d'Africa perché sta per avvicinarsi il viaggio di Papa Benedetto XVI, si avvicina sempre di più il viaggio di Papa Benedetto XVI nel continente africano e siamo nell'anno del secondo sinodo continentale dedicato all'Africa. E proprio una preghiera per l'Africa ci ha chiesto il Papa nelle intenzioni di preghiera di questo mese di febbraio, perché la Chiesa in Africa trovi vie e mezzi adeguati per promuovere in modo efficace la riconciliazione, la giustizia e la pace, secondo proprio le indicazioni della seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi in programma in ottobre. Questa è l'intenzione di preghiera missionaria, come vi dicevo, di Benedetto XVI per il mese corrente. Il Papa sottolinea l'importanza che questo avvenimento ha per tutta la Chiesa. L'avvenimento, come è noto, verrà preceduto tra un mese esatto proprio dal primo viaggio apostolico di Benedetto XVI nel continente africano. Sentiamo questo servizio di Alessandro Gisotti.
La Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Su questo tema, scelto da Benedetto XVI, si riunirà la seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi, in programma in Vaticano dal 4 al 25 ottobre di quest'anno, un'assise che verrà preceduta dal viaggio apostolico di Benedetto XVI in Camerun e Angola dal 17 al 23 marzo, avvenimento ormai prossimo che viene atteso con trepidazione da tutti i fedeli dei due paesi. Ma l'evento non riguarderà solo le chiese di Camerun e Angola, avrà una dimensione continentale. A Yaoundé, infatti, il 19 marzo, una grande messa sancirà la pubblicazione dell'Instrumentum Laboris dell'Assemblea Sinodale per l'Africa. Continente dunque sempre più nel cuore del Papa che in molteplici occasioni, fin dall'inizio del suo pontificato, ha dedicato appelli e riflessioni al continente africano. Incontrando il clero romano il 13 maggio del 2005, Benedetto XVI si è soffermato sulla straordinaria ricchezza umana e spirituale dell'Africa, non mancando di sottolineare le responsabilità dell'Europa.
L'Africa è un continente di grandissime possibilità, di una grandissima generosità di questa gente, con una fede viva e impressionante, ma dobbiamo confessare che l'Europa ha esportato non solo purtroppo la fede in Cristo, ma soprattutto anche tutti i vizi dell'Europa, esportato il senso della corruzione, esportato la violenza che adesso sta devastando questa Africa. E dobbiamo riconoscere la nostra responsabilità.
E sempre nei primi mesi di pontificato, all'Angelus del 3 luglio 2005, il Papa coglie l'occasione dell'imminente G8 in Scozia per esortare la comunità internazionale a non dimenticare le popolazioni africane colpite da povertà e conflitti.
Io auguro di cuore pieno successo a questa importante riunione, auspicando che essa porti a condividere in solidarietà i costi della riduzione del debito, a mettere in atto misure concrete per lo sradicamento della povertà e a promuovere un autentico sviluppo dell'Africa.
Appelli rinnovati con forza, in particolare nei discorsi al corpo diplomatico, nelle udienze ai presuli africani in visita ad Limina, da ultimo quelli della Nigeria, e nei messaggi per la Giornata Mondiale della Pace. Nell'ultimo messaggio per il 1 gennaio 2009, con il mondo alle prese con una crisi economica globale, Benedetto XVI lancia un appello affinché i paesi ricchi non si chiudano nell'egoismo, ma permettano a tutti i paesi africani di avere le stesse possibilità di accesso al mercato mondiale, evitando esclusioni e marginalizzazioni.
E come avete sentito da questo servizio di Alessandro Gisotti, l'Africa, il continente africano, è presente in maniera molto forte nel Magistero di Benedetto XVI, che, come ricordavamo, proprio tra un mese, il 17 marzo, partirà per il Camerun e poi sarà anche in Angola. Intanto prosegue il cammino di avvicinamento al secondo sinodo dedicato al continente africano del prossimo ottobre. La riconciliazione, la giustizia e la pace sono i temi al centro di questa prossima assemblea sinodale. Quanto però l'Africa ha oggi bisogno di tutto questo e quale contributo può dare la Chiesa Cattolica? E ne abbiamo parlato con colui che è stato recentemente nominato dal Papa uno dei presidenti delegati di questa assemblea sinodale, il cardinale Francis Arinze, prefetto emerito della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, nigeriano, che proprio ci racconta le sue impressioni mentre prosegue il cammino di avvicinamento a questo sinodo, il secondo dedicato all'Africa, e si avvicina anche il viaggio del Papa. Ascoltiamolo.
Tutti i paesi del mondo hanno bisogno di riconciliazione, giustizia e pace. L'Africa non è una eccezione. E c'è qualche cosa che procede in queste direzioni nelle diverse parti dell'Africa. Se pensiamo per esempio di Kenya, dove c'era grande problema dopo elezioni 15 mesi fa, e c'era grande sforzo di riconciliazione, mediazione da anche altri leader in Africa. La giustizia che va insieme con la riconciliazione ed è la strada verso la pace. La Chiesa può e deve contribuire in tutte queste direzioni. La Chiesa non ha una ricetta politica o economica, però la Chiesa predica il Vangelo che fa appello al cuore umano, che vuol dire amare Dio e amare il prossimo, rispettare i diritti degli altri. Se tutti noi facciamo quello, gli armamenti cadono dalle mani di belligerenti, le persone si mettono intorno a tavola, la gente in politica o nel governo vede meglio che devono servire il popolo. E le relazioni internazionali diventano anche migliori. In tutte queste direzioni la Chiesa può aiutare per conscientizzare, animare, incoraggiare. Ecco.
Cardinale Arinze, nella bozza dell'Instrumentum Laboris del prossimo sinodo si sottolinea il grande dinamismo della Chiesa in Africa, ma si sottolinea anche la necessità che la sua crescita quantitativa diventi anche qualitativa. Ecco, in cosa deve migliorare la qualità delle chiese locali in Africa?
Ovunque nel mondo ci deve essere crescita, non solo quantitativa, ma anche qualitativa. In Africa, quelli esperti in statistica ci dicono che la crescita per il cristianesimo è, contando dai continenti, il più elevato in Africa. Cioè in Africa molte persone diventano cristiani ogni anno. Per la qualità, che è sempre necessario, specialmente quando la quantità cresce, per il clero per esempio religiosi, più impegno, vita di preghiera più radicata, la Sacra Scrittura, secondo indicazione del Sinodo di ottobre 2008, senso di unità nella Chiesa e sacrificio di sé. E resistere tentazione di considerare la vita religiosa o sacerdotale come una promozione sociale. Queste sono indicazioni che mi colpiscono subito in linea di qualità. Per i laici, naturalmente più presenza nella famiglia, nella professione, nella politica, nella cultura del paese per testimoniare Gesù da dentro come lievito, come sale che lavora da di dentro, come dice anche Papa Giovanni Paolo II in Christi Fidelis Laici. Queste linee sono non cose nuove, linee che già si proseguono e si devono intensificare. Anche il ruolo di cappellani per diversi gruppi di laici in politica, medici, infermieri, avvocati, tutti questi hanno bisogno di cappellani che li aiutano a vivere in più grande intensività e incisività la loro professione. Così sono cristiani non solo domenica, ma anche lunedì, martedì, ogni giorno, in famiglia, in lavoro, in ricreazione. Tutti questi sono direzioni nelle quali la Chiesa è già occupata in Africa.
Le posso chiedere, Eminenza, un'altra sfida forte in questo momento in cui la Chiesa è impegnata in Occidente è quella della tutela della vita. Anche in Africa c'è questa sfida forte?
È vero. Le minacce contro la vita non risparmiano nessun paese nel mondo. Per esempio, la contraccezione, l'aborto, restano sempre un attacco alla vita, alle radici. Certo, in cultura di tanti paesi in Africa, il bambino è considerato come una benedizione, non come un problema. Perciò, anche quando la gente è povera, dicono benvenuto al bambino. E questo, la Chiesa fa tesoro di questa tradizione e la incoraggia. Ma anche è vero che quelli che lavorano in grandi città per problemi economici sono tentati a limitare la famiglia in modo con mezzi che la teologia non approva. Questo è anche importante, ma è anche vero che la Chiesa in molti paesi africani ha promosso lo studio di mezzi naturali per, non diciamo controllo di nascita, ma regolamento di quando vogliono avere il prossimo bambino, 2 anni, 3 anni, 4 anni. E questo funziona ed è qualcosa molto positiva. Molte persone sanno di quel medico australiano, Dr. Billing, con sua moglie, che hanno fatto molto bene in questa direzione. C'è anche la difesa della vita nel Parlamento. E molti paesi in Africa non approvano l'aborto. Sono contro 2 persone dello stesso sesso a vivere coabitazione. Questo anche molti governi in Africa rigettano. E questo la Chiesa naturalmente non è indifferente. Perciò, in breve, la tutela della vita si deve continuare perché è un impegno in ogni parte del mondo. In Africa la eutanasia non si conosce. Se qualcuno la introduce sarà qualcosa veramente che va controcorrente con la tradizione africana che onora gli anziani, li mantengono nella famiglia anche quando la famiglia è povera.
Cardinale Rinz, il primo sinodo sull'Africa nel 94 ha sottolineato che la Chiesa africana ha compiuto un'opzione preferenziale per i poveri. Cosa significa concretamente questo oggi sul piano pastorale e sociale?
Significa difesa dei poveri, significa essere la voce dei senza voce, significa menzionare i diritti umani. Se c'è qualche governo che non dà abbastanza attenzione ai poveri o ai non nati o alle gente che non hanno nessuno dalla loro parte del paese che è in posto elevato, la Chiesa cerca di essere voce di tante. E poi che è il dovere delle persone in governo non di curare per loro comodo, ma di servire il popolo, che essere in autorità è servire. Questo è un messaggio del Vangelo. La Chiesa anche lì, e poi se ci sono gente, anche in materia di elezioni politiche, che devono essere oneste. Le diocesi addirittura hanno formato i laici a fare monitoraggio delle elezioni, se si può usare quella parola, non ufficiale, ma essere presenza dei cittadini nella vita pubblica. E tutto questo è importante, perché la Chiesa non vive nella sacrestia. I cristiani sono cittadini della stessa società come gli altri e devono essere presenti lì come sale e lievito che lavorano da dentro.
Cardinale Rinze, lei è stato a lungo alla guida della Congregazione per il culto divino. Ci sono ancora difficoltà per quanto riguarda l'inculturazione della liturgia in Africa? A che punto siamo?
Sì, ci sono, non direi difficoltà, ma ci sono sfide. Nel senso che, certo, cominciamo a dire che la prima cosa nella liturgia non è l'inculturazione. La prima cosa è attenzione a Dio, la linea verticale, la dimensione verticale, adorare Dio, ringraziare Dio, lodare Dio e chiedere le cose delle quali abbiamo bisogno. Questa è la priorità nella liturgia. Il culto pubblico della Chiesa, la liturgia, deve anche fare attenzione a culture di diversi popoli. Per questo ci vuole tutta la Chiesa essere in funzione, gli studiosi a studiare elementi particolari di cultura, i vescovi di quel paese a esaminare il risultato dello studio multidisciplinare di gruppi, e non solo teologi ma anche esperti in musica, in antropologia, esperti in letteratura, esperti anche in liturgia. Per questo si vede che la inculturazione non è qualche cosa che uno combina sabato sera e poi forza sul popolo innocente domenica mattina, ma ci vuole molto tempo, ci vuole pazienza, ci vuole buono studio, ci vuole anche obbedienza e senso di storia e di tradizione nella Chiesa, perché la Chiesa non è nata ieri sera. Per tutto questo direi che l'inculturazione procede abbastanza bene in Africa. C'è ancora molto da fare, ma non si può fare tutto precipitosamente, perché il tempo non rispetta quello che si fa senza di lui. Ma si procede già bene. Il ruolo principale specialmente è sui gli esperti teologi e sui vescovi.
Il Papa sta per compiere un viaggio pastorale in Camerun e in Angola, anche in vista del prossimo sinodo. Cardinale Rinze, che significato assume questa prima volta di Benedetto XVI nel continente africano?
È molto importante. È opportunità del popolo di Camerun, Angola e con loro rappresentanti da altri paesi africani, è opportunità per loro a essere davanti al vicario di Cristo sulla terra, a vedere il Papa vicino a loro, a essere centro della Chiesa per una settimana, a sentirsi Chiesa. Certamente tutti noi battezzati siamo la Chiesa di Cristo con il Papa e i Vescovi, ma il Papa a essere proprio presente rappresenta visibilmente ciò che è già la realtà della nostra fede. È anche opportunità per il Santo Padre e i suoi collaboratori che viaggiano con lui a vedere qualche cosa della realtà africana. Certo, una visita del Papa è un evento straordinario, perciò l'assemblea domenicale non sarà esattamente come è quando il Papa viene, ma non si può non vedere che anche per il Santo Padre e i suoi collaboratori a vedere come il popolo di diversi paesi di Africa celebrano, cantano, scambiano la pace. Tutto questo è positivo per la nostra Chiesa, che è allo stesso tempo universale e anche locale.
Che notizia ha lei dall'Africa? C'è attesa per questa visita pastorale?
Positiva, attesa, con gioia, con speranza, a incontrare il Padre comune. È importante, certo il Papa non può andare a tutti i paesi dell'Africa, ma non conosco un paese che non vorrebbe ricevere la visita del Santo Padre. E noi preghiamo che anche dopo questa visita ce ne saranno altre possibilità.
Infine, Eminenza, le chiedo quali sono le sue speranze, i suoi auspici per questo anno così importante per la Chiesa in Africa, il viaggio del Papa e poi il Sinodo ad ottobre.
La mia speranza sono più crescita della fede nel continente africano, più prendere l'Africa sul serio negli incontri dei grandi politici, siano i grandi paesi 8 o 18 o qualunque, che l'Africa non sia solo un continente che si considera dopo, ma che si riconosca che è anche un continente dove succedono tante cose che hanno importanza per il mondo intero, e che alcune cose che succedono in Africa che non vanno bene, come le guerre, tensioni, non sono puramente eventi locali, ma ci sono partecipanti, direi, internazionali. Ci sono persone da altrove che hanno loro interesse. Dobbiamo collaborare nel mondo di oggi, villaggio globale. Dobbiamo imparare a collaborare di più per la promozione di diversi popoli. E questa visita del Papa, senza dubbio, aiuterà.
Cardinale Rinze, grazie per essere stato con noi sulla Radio Vaticana.
Grazie e Dio vi benedica.
E noi ringraziamo il Cardinal Francis Arinze, prefetto emerito della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e presidente delegato per quanto riguarda la seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi, in programma in Vaticano dal 4 al 25 ottobre di quest'anno. Questa assise verrà preceduta dal viaggio apostolico di Benedetto XVI in Camerun e Angola dal 17 al 23 marzo. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi: questo prossimo sinodo continentale, questo prossimo viaggio del Papa. Grazie al nostro ospite, il Cardinale Rinze, grazie ad Alessandro Gisotti per la collaborazione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, la seconda parte di questa diretta, e andremo proprio in Africa per parlare con Padre Pierli, missionario comboniano del prossimo sinodo africano.
Veltroni, non ce l'ho fatta, chiedo scusa, ma indietro non si torna, basta sinistra salottiera e giustizialista, sabato assemblea del PD. Presi i violentatori della 14enne nel parco di Roma, sono due rumeni, uno ha confessato, si nascondevano in due campi nomadi. Sanremo, effetto Bonolis, media di 14 milioni di spettatori con il 47% di share, oltre 15 milioni per lo show di Roberto Benigni. Obama firma il piano anticrisi e prepara aiuti per le famiglie che rischiano di perdere la casa, più soldati in Afghanistan. Ancora una giornata negativa per le borse, banche europee in allarme per il rischio paesi dell'est. Lampedusa, scontri nel centro di prima accoglienza, una palazzina data alle fiamme, trafferugli dopo la protesta dei tunisini contro il rimpatrio. Buongiorno dal TG1. Dopo 16 mesi alla guida del PD, Walter Veltroni esce di scena. Non ce l'ho fatta, chiedo scusa, ha detto Veltroni congedandosi dai propri elettori davanti a decine di giornalisti e a molti esponenti di spicco del partito. Ora occorre superare, ha aggiunto, personalismi e divisioni, basta con la sinistra salottiera e giustizialista. Sabato prossimo si riunirà l'Assemblea Nazionale del PD per decidere i passi futuri. I servizi sono di Giorgio Balzoni e Natalia Auges.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2009. Vi ricordo alle ore 14 il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Ancora ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, continuiamo la nostra trasmissione di oggi dedicata al prossimo sinodo dedicato all'Africa, al sinodo continentale africano che si svolgerà nell'ottobre di quest'anno, ma ancora dedicata al viaggio che Papa Benedetto XVI sta per compiere in Africa, proprio per dare avvio alla riflessione sinodale in qualche modo. Andiamo avanti collegandoci proprio con l'Africa, con Nairobi in Kenya e in particolare con il Tangaza College dell'Università Cattolica dell'Africa Orientale, dove troviamo il padre missionario comboniano Francesco Pierli, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, padre Francesco.
Grazie infinite per avermi invitato e coinvolto in questa riflessione. Sì.
Ecco, negli ultimi 30 anni lei ha operato nell'Africa dell'Est, docente di teologia, ora presta servizio proprio presso questa particolare università, che, lo diciamo subito, è proprio uno dei frutti concreti del primo sinodo del 94 dedicato all'Africa, un modo per dare concretezza alla missione sociale attraverso la formazione in Africa. A che punto è il vostro lavoro?
Il nostro lavoro sta andando avanti, credo, abbastanza bene, nel senso che il primo sinodo ci ha dato un po' le motivazioni di fondo, no? Il punto fondamentale era di rendere l'Africa, questo era il tema più o meno del primo sinodo, protagonista dell'evangelizzazione nel mondo di oggi. Ed evangelizzazione vuol dire diffondere la nostra visione cristiana, la parola di Dio e la fede, ma vuol dire anche contribuire in maniera specifica alla trasformazione del mondo per un vero progresso secondo la dottrina sociale della Chiesa. E credo che una università con le sue varie componenti, i suoi vari dipartimenti e anche facoltà ha la possibilità di coprire i vari aspetti dell'evangelizzazione. Io all'inizio ero più coinvolto nel settore teologico, soprattutto la teologia della missione, la storia della missione e la metodologia missionaria. Oggi, dopo questi ultimi 15 anni, sono stato più coinvolto nello sviluppo di un istituto della pastorale sociale, la cui idea venne proprio a Roma durante il primo sinodo nell'aprile del 94, dove anch'io mi trovavo come consultante di alcuni vescovi, anche nel contesto di un contributo intellettuale che noi volevamo dare. Per cui sono proprio felice di poter dire, anche con un certo elemento di orgoglio, che il primo sinodo, fra i tanti frutti che ha avuto, ne ha uno, potremmo dire, quasi speciale qui nell'Istituto dell'Apostolato Sociale e nell'Università Cattolica dell'Africa dell'Est, sì.
Padre Pierli, al centro del secondo sinodo africano di ottobre 2009 ci sono i temi della riconciliazione, della giustizia e della pace. Quale contributo può dare la Chiesa Cattolica su questi aspetti oggi in Africa?
A me sembra che la Chiesa Cattolica ha un alto profilo sociale in Africa e probabilmente anche nel resto del mondo, perché provvede ispirazione alle iniziative nel campo sociale, provvede visione, provvede metodologia personale e anche molte volte contributo economico. Per cui credo che nessuno ha dubbio sul considerare la Chiesa come un grande attore sociale nell'Africa di oggi. Il primo sinodo e particolarmente il secondo di adesso sottolinea proprio la Chiesa come attore sociale, non tanto nel campo dello sviluppo, ma nel campo della riconciliazione, perché abbiamo visto, e già questo lo diceva Paolo VI nella Populorum Progressio, che senza una maggior coesione al di dentro dell'Africa, tra i popoli dell'Africa, anche lo sviluppo non ha grande futuro, oppure non ha quella intensità che potrebbe avere. E essendo noi come Chiesa presenti in tutta l'Africa, dal nord fino al sud, e penso in tutti gli angoli dell'Africa, perché nessuno ha una rete di presenza come la Chiesa Cattolica, possiamo veramente giocare un ruolo grandissimo nel mettere assieme questi popoli, no? Che sono fisicamente uniti, perché sono tutti quanti in Africa, no? Però culturalmente sono molto diversi, anche se parliamo di una sola Africa, di fatto ne sono tantissimi, no? Le culture in Africa formalmente riconosciute sono 2000, e quindi c'è una notevole frammentazione che deve essere in qualche modo superata per il futuro umano e anche cristiano del continente. Quindi io credo che è un tema estremamente attuale e su cui la Chiesa può dire qualcosa, potremmo dire anche di nuovo.
Padre Francesco, cosa può offrire oggi la Chiesa africana al resto del mondo cattolico? Cosa ha da insegnare proprio l'esperienza cattolica in Africa a noi cattolici dell'Occidente, per esempio?
Io vedrei due cose, no? La prima è che la Chiesa, cioè la Chiesa come tale, deve sentirsi profondamente presente nella società civile di oggi, come un attore unico con una ricchezza di messaggio che fa la differenza. E credo che l'Africa può essere un palco dove l'affermazione della Chiesa come attore sociale può essere rilanciata al resto del mondo. Noi come tradizione, noi come Africa, abbiamo nel sangue il rapporto fra fede e vita quotidiana. Non siamo passati attraverso l'illuminismo o il razionalismo o lo scientismo del mondo europeo. Quindi non abbiamo di remore o addirittura dei pregiudizi come secondo me sono abbastanza diffusi in Europa. Siamo più liberi di fronte al contributo che la fede può dare al resto del mondo. Quindi direi il primo contributo delle chiese africane al resto del mondo è prendiamo sul serio, no? Gioiosamente sul serio, il contributo che la fede può dare a costruire un mondo un po' alternativo, no? Siamo anche al di dentro di notevoli crisi in questo momento qua, da quella finanziaria a quella energetica, eccetera. L'Africa, e ne sono profondamente convinto, no? Può dare veramente un contributo dicendo nel risolvere questi problemi non mettiamo Dio fuori, mettiamolo al centro. Sono proprio venuto due o tre giorni fa da Belen, dove c'è stato il Foro Mondiale Sociale. E per la prima volta nel Foro Mondiale Sociale c'era una tenda mistica. Per esempio, quando ci fu il penultimo Foro Mondiale Sociale a Nairobi, non c'era la tenda mistica. Uno dei suggerimenti che vennero da qui da Nairobi nel 2007 era: non possiamo pensare a un mondo diverso, migliore, anche un po' alternativo al capitalismo, senza affermare la presenza di Dio come attore trasformante. Questo, secondo me, è un contributo che l'Africa può dare con gioia e anche fondando questa sua proposta sull'esperienza. Il secondo punto è che l'unità geografica non è sufficiente per costruire un futuro. Ci chiamiamo africani, però direi le differenze che abbiamo tra il nord e il sud, tra l'est e l'ovest e anche al di dentro della stessa nazione sono profonde. E secondo me non abbiamo preso sul serio le differenze, le abbiamo condannate chiamandole tribalismo e pensando che semplicemente con una condanna si potessero risolvere i problemi. Le differenze fanno parte della nostra identità, sia in Africa sia altrove, anche in Europa. Oggi poi le differenze sono trasportate da un continente all'altro attraverso le migrazioni. Dobbiamo, secondo me, scoprire la positività delle differenze, e questo è il senso della riconciliazione. La positività delle differenze, vedere come mai la differenza scatena ostilità, paura e aggressione, e vedere come queste dimensioni negative che sono parte della differenza, che sono generate dalla differenza, possono essere recuperate a livello di positività. Tante volte lo diciamo, e finisco questa riflessione, no? Tante volte diciamo la differenza è bella, è verissimo, soltanto che dobbiamo prendere sul serio alcune valenze che le differenze scatenano, e lo vediamo anche un po' in Italia, la paura del diverso che arriva, no? La sfida dell'altro. Credo che dall'Africa parte un messaggio che è anche un po' un ammonimento: prendiamo sul serio le differenze perché agiscono profondamente nei comportamenti umani. Per cercare di correggere le valenze negative che fanno parte della differenza, e secondo me è trovare modalità nuove per trasformare la differenza in un capitale per il futuro dell'umanità. E ancora, secondo me, a questo punto siamo impreparati, e anche forse la Chiesa, spero che attraverso la riflessione che farà a Roma, potrà essere un po' più esplicita e più propositiva.
Siamo collegati con Nairobi in Kenya, con il Tangaza College, l'Università Cattolica dell'Africa Orientale. Con noi c'è Padre Francesco Pierli, missionario comboniano. Per salutarci, Padre Francesco, lei da decenni è missionario in Africa. Tra poco Papa Benedetto XVI visiterà l'Angola e il Camerun. Che significato può avere per l'Africa di oggi il viaggio del Papa in questo momento storico?
Io credo che abbia un grandissimo significato, perché venendo qui e ascoltandolo, credo che afferma la sua fede, no? La sua apertura al contributo che l'Africa può dare alla Chiesa in generale, ma al mondo come tale. Quindi io vedo questo viaggio del Papa, prima del Sinodo, come una chiara volontà, anche per il Papa, no? Per noi, di prepararci al Sinodo, perché la sua venuta accelera alcuni processi di riflessione, ma anche un po' per il Papa, no? Di dire, prima di ascoltare a Roma i vescovi che vengono dall'Africa, tutti gli interventi, eccetera, voglio avere una specie di esposizione personale a questa Africa, per poterla capire meglio e quindi per poter interagire meglio una volta che il sinodo sarà in corso. Quindi io lo vedo come un momento di accelerazione del processo, ma anche come un segno di umiltà da parte del Papa, di dire anch'io ho bisogno di prepararmi a questi grandi eventi. Stando alcuni giorni in Africa e ascoltando interlocutori africani, penso che farò una preparazione eccellente. Questo è quello come la vedo io. Qual è il significato che io attribuirei anche a questo viaggio, a parte i significati ufficiali già dati.
Padre Pierli, la ringraziamo molto per le sue riflessioni. Ancora buona giornata e buon lavoro all'Università del Tangaza College di Nairobi, e grazie davvero, buon proseguimento.
Grazie a tutti voi e sentiamoci uniti nel sostenere questo grande evento del Sinodo che avverrà, come già stato detto, in ottobre. Arrivederci e auguri. Africa, Africa.
Ed eravamo collegati con Nairobi in Kenya, ci scusiamo anche perché il collegamento telefonico non fosse di ottima qualità, ma credo che erano davvero interessanti le riflessioni di padre Francesco Pierli, questo missionario comboniano che insegna presso questa università per formare dal punto di vista della missione sociale i giovani africani, uno dei frutti del sinodo del 94. Abbiamo parlato con padre Pierli dunque del prossimo sinodo dedicato al continente africano, che si svolgerà in Vaticano nell'ottobre di quest'anno, e anche del viaggio che il Papa si accinge a compiere in Africa, proprio per in qualche modo compiere l'atto inaugurale di questo sinodo, perché il 19 marzo il Papa, che sarà prima in Camerun e poi in Angola dal 17 al 23, il 19 a Yaoundé, durante una grande messa sancirà la pubblicazione dell'Instrumentum Laboris dell'Assemblea Sinodale per l'Africa del prossimo ottobre, cioè del documento che sarà proprio lo strumento di lavoro, come dice la parola, dei vescovi africani. Noi ci fermiamo qui, grazie anche al Cardinale Rinzer che è stato ospite di questa diretta. Io ringrazio Roberta Maccheroni in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con 105 Live.